Chi è della mia generazione ed è appassionato di spazio ricorderà probabilmente che nella diretta Rai per il lancio della prima missione Shuttle, quindi stiamo parlando dell'aprile del 1981, l'ospite esperto era un distinto signore anziano che fu presentato come generale Luigi Broglio. Anche all'epoca era un personaggio poco conosciuto, anche magari tra qualche appassionato. Io per esempio non ne avevo mai sentito parlare. Ma Luigi Broglio è una persona particolarmente importante per le nostre attività spaziali nazionali, perché è il padre delle attività spaziali nazionali italiane. E rimanendo in tema nel tema principale di questa puntata, cioè la missione di Palmitano che abbiamo intervistato, cerchiamo di parlare un po' della storia italiana dello spazio. Non la racconterò tutta quanta perché è molto lunga e complessa, lo ha fatto in maniera completa, chiara, rigorosa ed esaustiva il nostro articolista Matteo Carpentieri, in un articolo che verrà linkato nelle note dell'episodio. Ha fatto veramente un ottimo lavoro. Qui mi soffermerò soltanto su un paio di punti: capire come sono iniziate e quando le nostre attività spaziali, e poi anche capire come mai alcune nazioni, per esempio nazioni europee, in particolare l'Italia, che non disponevano e non dispongono di mezzi propri per il trasporto di astronauti nello spazio, hanno avuto la possibilità però di mandare dei propri astronauti nello spazio. Allora, cominciamo proprio da Broglio, che all'inizio degli anni 60 riuscì a far collaborare il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e l'aeronautica militare. Ricordiamo che lui era un ufficiale dell'aeronautica, per un progetto di lancio di satelliti artificiali, il progetto San Marco, in cui personale totalmente italiano realizzò il primo satellite nazionale, chiamato San Marco 1, che venne messo in orbita nel 1964 con un razzo americano Scout. Quindi un razzo realizzato interamente in Italia da personale italiano e operato, insomma gestito ancora da personale italiano. Un'impresa particolarmente importante per l'epoca, se ricordiamo che la tecnologia dei satelliti per quegli anni era ancora piuttosto nuova. Il primo Sputnik era stato lanciato nel 1957, e quindi erano passati soltanto 7 anni dal lancio del primo satellite, e con l'impresa del San Marco 1 l'Italia diventò il quinto paese a mettere in orbita un proprio satellite. I primi due erano stati naturalmente l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, poi c'erano stati anche il Regno Unito e il Canada, e poi siamo arrivati noi, insomma, tra i primi di questo settore. Per quanto riguarda invece i voli con equipaggio, i voli con astronauti, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno mantenuto il monopolio della presenza di loro astronauti nello spazio fino agli anni 70, quando l'Unione Sovietica, più per ragioni propagandistiche che tecnologiche o scientifiche, avviò il programma Intercosmos, in cui fece volare a bordo delle proprie stazioni spaziali, le Salyut prima e la Mir poi, astronauti, cosmonauti soprattutto di paesi del Patto di Varsavia, ma anche qualcuno di nazioni occidentali, per esempio anche di Francia o Inghilterra. Anche gli Stati Uniti però si avviarono a questa strada di un'apertura dei loro voli anche ad altre nazioni, con l'inizio del programma Shuttle. Lo ricordavamo prima con il lancio della prima missione nel 1981, e con collaborazioni collaborazioni dirette, quindi con accordi bilaterali con singole nazioni, per esempio l'Italia, oppure anche con l'Agenzia Spaziale Europea. Ricordiamo che l'Agenzia Spaziale Europea era stata fondata nel 1975, mentre l'Agenzia Spaziale Italiana è stata fondata nel 1988. Il primo astronauta italiano, Franco Malerba, che ha volato nel nel 1992, se non ricordo male, a bordo della missione STS 46. E questa serie di opportunità si sono aperte, dicevamo, con queste collaborazioni, perché l'Agenzia Spaziale Europea iniziò a realizzare il modulo laboratorio Space Lab per le missioni dello Space Shuttle e quindi a far volare dei propri astronauti. Uno di questi progetti particolarmente importanti di astronauti europei, in particolare il nostro italiano, a bordo dello shuttle, è quello del cosiddetto satellite al guinzaglio, chiamato Tethered Satellite System. È un'innovativa tecnologia satellitare in cui un satellite veniva collegato allo Space Shuttle, rilasciato da uno Space Shuttle con un cavo conduttore e volando nel campo magnetico terrestre riusciva a produrre energia elettrica. Nel primo volo questo satellite, se non ricordo male, riuscì a srotolarsi soltanto per qualche centinaio di metri contro la ventina di chilometri prevista, ma comunque fu una missione particolarmente interessante. Le missioni di astronauti europei continuarono anche negli anni 90. Inizialmente c'era l'auspicio di farne molte di più, soprattutto con il progetto di una navetta spaziale francese, la Hermes, progetto poi abbandonato, ma le opportunità non mancarono sia nell'ambito delle missioni con il programma Shuttle, sia anche ancora una volta per i sovietici, prima e con la Russia poi, per i voli taxi per la stazione spaziale. Con l'utilizzo delle Soyuz c'era la necessità di sostituirle periodicamente perché la vita utile di una Soyuz nello spazio è di circa 6 mesi e quindi per dare il cambio alle Soyuz prossime alla data di scadenza, per così dire, era necessario lanciarne periodicamente di nuovo e i russi vendevano dei posti su queste capsule per questi voli che avevano una durata breve, meno di un paio di settimane, o a singole agenzie spaziali oppure anche a turisti spaziali, come hanno fatto in alcuni casi. Ricordiamo nell'ambito di questi voli taxi due missioni del nostro astronauta Roberto Vittori, prima la missione Marco Polo e poi la Eneide, se non ricordo male, non ricordo qua, ecco, la prima è stata Marco Polo nel 2002, la prima missione taxi, il primo volo taxi di Vittori, e poi la seconda è stata la missione Eneide nel 2005, la prima una collaborazione tra ESA e ASI, la seconda è stata una missione dell'ASI con la partecipazione del Ministero della Difesa e di altri enti. Ricordiamo anche un altro volo storico di astronauti italiani, avvenuto a bordo dello shuttle, in cui volarono i due italiani Maurizio Cheli e Umberto Guidoni per un altro esperimento ancora con il satellite al guinzaglio, anche questo non riuscito completamente perché il satellite, pur essendo stato srotolato per circa una ventina di chilometri come previsto, venne perso dallo shuttle perché si ruppe il cavo di collegamento, ma anche questa missione riuscì a trasmettere dati molto importanti. E per la prima volta volarono due italiani nello spazio. Si ebbe una svolta nelle missioni europee nello spazio con la messa in orbita nel 2008 a bordo della stazione spaziale, con l'arrivo sulla stazione spaziale del laboratorio europeo Columbus, del modulo di laboratorio europeo Columbus per la stazione spaziale, che era l'evoluzione di un progetto iniziale di stazione spaziale degli anni 90, pensata nel periodo in cui si pensava che sarebbe stata realizzata la navetta francese Hermes, e venne sviluppato alla fine con una serie di trasformazioni del progetto come un modulo laboratorio per la stazione spaziale internazionale, dando l'opportunità anche agli astronauti europei di voli di lunga durata. Ma ricordiamo che nel corso degli anni 90 l'Italia aveva avuto un ruolo importante non solo con i suoi astronauti ma anche con la sua industria aerospaziale per la costruzione di diversi componenti per la stazione spaziale, ricordiamo, realizzati dall'azienda che prima si chiamava Alenia Spazio, ora Thales Alenia Space, che ha realizzato alcuni parti della struttura del Columbus, dello stesso Columbus, poi il modulo Harmon, il modulo Tranquility, la finestra cupola e componenti dei veicoli cargo ATV, che dando un forte contributo italiano a questi progetti spaziali anche con la NASA, e quindi ricadute nel senso di accordi bilaterali con la NASA per nostre opportunità di volo. Ricordiamo quindi che con questo forte contributo italiano alla stazione spaziale, il nostro astronauta Umberto Guidoni fu anche il primo a raggiungere la stazione spaziale nel corso della missione, il primo europeo a raggiungere la stazione spaziale nel corso della missione STS-100 nel 2001. Dicevamo che con la messa in orbita, quindi con l'aggancio alla stazione spaziale di Columbus, si aprirono le porte per i voli a lunga durata di astronauti europei, e il primo italiano a usufruirne è stato recentemente il nostro Paolo Nespoli con la missione Magistra nel 2010, iniziata alla fine del 2010, ma lo stesso Nespoli era già stato sulla stazione spaziale nel corso della missione STS-120 nel 2007, in cui aveva portato, era stato l'astronauta europeo con cui aveva volato, il modulo Harmony realizzato da Thales Alenia e portato sulla stazione spaziale. Ricordavamo che l'Italia, in particolare Alenia, ha realizzato diversi componenti per la stazione spaziale, tra cui tre moduli logistici multiuso, chiamati Multipurpose Logistics Modules, Raffaello, Leonardo e Donatello, e uno di questi, pensati inizialmente per un utilizzo temporaneo per portare cargo e rifornimenti sulla stazione spaziale, è stato, grazie a un accordo con la NASA, modificato per agganciarlo permanentemente sulla stazione spaziale ed è diventato un altro dei luoghi, degli ambienti della stazione spaziale. Grazie a questa opportunità, a questo accordo bilaterale, si è reso disponibile un'altra opportunità di volo per un astronauta italiano, ed è proprio quella di cui usufruirà, se non ho capito male, il nostro Luca Parmitano. Confermate?
Bella domanda.
Dovrebbe essere così.
Dovrebbe essere questa l'accordo, l'opportunità di volo di cui usufruirà il nostro Luca Parmitano per una missione anche dell'ASI, in questo caso dell'ASI e dell'ESA, che partirà tra pochi giorni.
Dovrebbe essere l'ultima.
Questa quindi è, questi sono i passi principali della storia del programma spaziale italiano e del volo di nostri astronauti nello spazio. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.